Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 5 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Gli Stati Uniti reclamano il pieno controllo di Gaza senza la popolazione palestinese, il piano di Trump illustrato nell'incontro con il premier israeliano Netanyahu. Ucraina, Zelensky pronto a trattare direttamente con Putin, ma si lavora per la pace con USA ed Europa. Nelle intenzioni di preghiera del mese di febbraio, Francesco esorta ad affiancare i giovani chiamati a vivere sia la vita sacerdotale sia la vita religiosa. Sono le 8:44, buongiorno da Marco Guerra. Pieno controllo di Gaza e ricostruzione da parte degli Stati Uniti senza i palestinesi, questo è il piano del presidente Trump per la striscia nella fase post-guerra, illustrato nel suo incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un progetto che Hamas ha già definito assurdo. Paola Simonetti.
È un progetto che ridefinisce i contorni del futuro di Gaza dopo il compimento degli accordi di tregua tra Israele e Hamas. Il presidente USA Trump prevede un controllo a lungo termine che dovrebbe, a suo dire, portare stabilità nell'area tanto da farla divenire la Riviera del Medio Oriente, ma senza il popolo palestinese che si trasferirebbe in pace in altri paesi. Dunque, stando agli intendimenti dell'inquilino della Casa Bianca, gli Stati Uniti, dopo la bonifica dagli ordigni e la rimozione delle macerie, si promuoverebbe uno sviluppo economico senza precedenti, ha aggiunto Trump nella conferenza stampa con il premier israeliano Netanyahu, che dal canto suo ha definito il progetto una svolta epocale, pur ribadendo che per assicurare il futuro di Israele occorre finire il lavoro. Hamas, per bocca di un suo esponente di spicco, Abu Zuri, ha fatto sapere che benché sia disponibile al dialogo con gli Stati Uniti, ritiene le dichiarazioni del presidente USA ridicole e assurde. L'intenzione di prendere il controllo di Gaza, ha aggiunto Abu Zuri, potrebbe incendiare l'intera regione.
Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a sedersi a un tavolo delle trattative con Putin qualora questa fosse l'unica strada possibile per la pace. Zelensky ha ribadito che il processo negoziale dovrebbe includere anche Stati Uniti ed Europa. Roberta Barbi.
È la prima volta che lo afferma apertamente. Il presidente ucraino Zelensky sarebbe disposto a sedersi a un tavolo negoziale con il suo omologo Putin se questa fosse l'unica strada per raggiungere la pace. La dichiarazione è stata fatta a un giornalista britannico ed è rimbalzata sulla stampa ucraina. Zelensky ha anche dichiarato che non sarebbe influenzato nell'incontro dall'impatto emotivo del trovarsi faccia a faccia con quello che ha detto di considerare un nemico, atteggiamento probabilmente reciproco. Nelle trattative però dovrebbero essere inclusi anche attori come l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Dichiarazione seguita all'appello del presidente americano Trump a un accordo per il cessate il fuoco entro 6 mesi. Si sta verificando una carneficina, ha detto il numero uno della Casa Bianca, rivelando che in realtà sia con Kiev che con Mosca i colloqui stanno procedendo in maniera costruttiva. Quanto alla questione terre rare che aveva tenuto banco negli ultimi giorni, infine, Zelensky ha dichiarato che il suo paese sarebbe pronto agli investimenti statunitensi.
E sulla scena politica internazionale tiene banco la questione dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, congelati quelli contro Canada e Messico. Intanto la Cina ha risposto con aliquote su carbone e gas e una stretta sull'esportazione delle terre rare. Attesa prossimamente una telefonata tra il presidente USA Trump e Xi. In Europa Parigi insiste sulla linea dura, von der Leyen non chiude la porta alla trattativa. Sentiamo un'analisi dell'economista Leonardo Becchetti.
Trump li usa come strumento di negoziazione, no? È un po' il più prepotente che cerca poi di raggiungere dei risultati, però credo che alla fine si raggiungerà un equilibrio, un accordo e si eviterà questa spirale al rialzo che non conviene a nessuno.
L'Europa sembra la prossima nel mirino di Trump, cosa c'è da aspettarsi?
Ma io credo che anche qui si raggiungerà un equilibrio, che è giusto non, diciamo, non accettare supinamente questa prepotenza, quindi un controdazio e poi sicuramente, ripeto, non che verrà agli Stati Uniti, perché il rapporto tra Europa e Stati Uniti è talmente forte e talmente importante che non conviene a nessuno una corsa al rialzo dei prezzi.
Passiamo alla pagina Vaticana, è dedicata alle vocazioni, l'intenzione di preghiera di febbraio di Papa Francesco. Nel videomessaggio realizzato dalla rete mondiale di preghiera del Papa, il pontefice chiede che i giovani siano accompagnati nel loro discernimento e spiega che Dio continua a chiamare i giovani anche oggi, a volte in modi che non immaginiamo. Il servizio di Tiziana Campisi.
Oremus, perché la comunità ecclesiale accolga.
Preghiamo perché la comunità ecclesiale accolga i desideri e i dubbi dei giovani che sentono la chiamata a vivere la missione di Gesù nella vita, sia la vita sacerdotale, sia la vita religiosa. È l'accompagnamento che il Papa chiede per i giovani. Con loro va curato pure il dialogo per aiutarli a capire, a discernere aspirazioni, interessi personali e la voce di Dio. Se accompagniamo il loro cammino, vedremo come Dio fa cose nuove con loro. E raccomanda anche l'ascolto, Francesco, perché spesso non diamo spazio a Dio. A volte non lo ascoltiamo perché siamo troppo occupati con le nostre cose, con i nostri progetti. Nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera di febbraio, il Papa racconta anche la sua esperienza per far comprendere che Dio chiama nei modi più disparati. Quando avevo 17 anni ero uno studente e lavoravo, avevo i miei progetti, non pensavo affatto di diventare sacerdote, ma un giorno entrai in parrocchia e lì c'era Dio ad aspettarmi.
Ad Abu Dhabi, per la consegna oggi del premio Zayed per la fratellanza umana, Monsignor Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, riflette sulla fede delle comunità locali, non un semplice valore aggiunto, ma una vera forza alla vita. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Le chiese strapiene, la fede come forza alla vita e non semplice valore aggiunto. La testimonianza che arriva da Monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, presente ad Abu Dhabi per la consegna del premio Zayed per la fratellanza umana, è quella di una comunità ecclesiale viva e multietnica tra Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen. Ai media vaticani racconta di fedeli provenienti da più di 100 paesi, capaci di vivere profondamente l'esperienza dell'unità nella diversità. Martinelli ricorda le celebrazioni per i 6 anni dalla firma, avvenuta nel febbraio 2019, del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, a cui parteciparono Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, un documento di crescente attualità, la cui ricezione si concretizza nella Abrahamic Family House, il complesso interreligioso che comprende una chiesa cattolica, donata a Francesco dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, una moschea e una sinagoga, una cornice all'interno della quale si inserisce il premio Zayed, che quest'anno è andato all'ONG World Central Kitchen, al primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, e al 15enne inventore etiope-americano Iman Bekele.
Con l'approssimarsi della giornata mondiale di preghiera contro la tratta che ricorre l'8 febbraio si moltiplicano le iniziative. Ieri sera a Roma in piazza Santa Maria in Trastevere il flash mob è organizzato dai giovani attivisti mobilitati dalla rete Talita Kum e poi l'intensa veglia di preghiera all'interno della Basilica. Suor Adina Balan, coordinatrice per l'Europa, spiega l'importanza di sensibilizzare sulle nuove forme che assume il traffico di esseri umani. L'intervista è di Stefano Lecinski.
Tra le forme classiche di tratta abbiamo già indicatori che ci aiutano a capire quando una persona è vittima della tratta o no, ma ci sono queste forme nuove che sono sviluppate più durante la pandemia e dopo. E parliamo del sfruttamento sessuale nell'ambito online. Allora sono forme nuove di sfruttamento che ancora non abbiamo i mezzi per identificare.
Secondo lei è aumentata la sensibilità dell'opinione pubblica?
Mi dispiace di dire che no. Forse abbiamo più informazioni su cosa è la tratta.
Sono iniziate ieri le giornate di raccolta del farmaco, fino al 10 febbraio si potrà andare in farmacia a comprare medicinali da donare. Loro, ha scritto il Papa su X, li faranno arrivare a istituzioni che offrono gratuitamente cure a migliaia di persone in condizioni di povertà. In questa settimana la Caritas italiana ha avviato il progetto Armadio Farmaceutico. Michele Raviani ha parlato con Salvatore Gerac, medico e coordinatore dell'area sanitaria di Caritas italiana.
Sono coloro che vengono nell'ambulatorio della Caritas, quindi sono sostanzialmente stranieri, in condizioni di fragilità sociale, anche dal punto di vista giuridico-amministrativo, quindi coloro che stanno in attesa di un permesso di soggiorno o che lo hanno avuto e lo hanno perso, ci possono essere richiedenti asilo, insomma tutte situazioni di estrema povertà anche. E accanto a questi sta un gruppo di italiani, sono generalmente italiani senza dimora, quelli che sono ospitati magari nel vicino ostello o comunque quelli che vivono per strada.
Quindi il sistema sanitario nazionale non riesce a intercettare queste persone che avrebbero bisogno di questi farmaci?
Diciamo che il sistema sanitario nazionale garantisce dal punto di vista teorico la possibilità di accedere alle prestazioni, ma dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista diciamo di permeabilità del sistema è molto molto difficile accedervi.
Per questa edizione è tutto, da Daniele Giorgi regia, da Marco Guerra in studio grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle ore 9.